Sono le 7, padre Pino.
Sì. Benissimo. Allora ci siamo. Ecco i testi della Sacra Scrittura che verranno proclamati domenica prossima. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 42, i versetti da 1 a 4, poi il lezionario salta il versetto 5 e legge i versetti 6 e 7. La seconda lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 10, dal versetto 34 al versetto 38, un brano del discorso di Pietro a Cesarea nella casa di Cornelio, il centurione romano. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 29. Noi questa sera prenderemo in considerazione il salmo 38, come avete senz'altro già previsto. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 3, dal versetto 13 al versetto 17. Dopo qualche settimana di intervallo ci ritroviamo questa sera per la ripresa dei nostri appuntamenti settimanali dedicati all'ascolto della parola del Signore e alla preghiera di veglia, mentre ci prepariamo a celebrare la festa del battesimo del Signore. Con la liturgia di questa prossima domenica restiamo ancora nel clima del tempo natalizio, ma è anche vero che così entriamo nel tempo ordinario, dato che questa prossima domenica, a ben vedere, è la prima domenica del tempo ordinario. Perciò la festa del battesimo del Signore segna in certo modo il confine che fa da cerniera tra il tempo forte di Natale, così pieno, impegnativo, e quello che sarà il lento e prolungato svolgimento del tempo ordinario. Non sottraiamoci alla fatica di questo passaggio. Attraverso di esso si apre per noi il cammino che ci condurrà fino alla Pasqua di Resurrezione. Proprio questo cammino è già inaugurato quando, con il suo battesimo nel Giordano per mano di Giovanni, il Signore dà pubblica manifestazione, Epifania, è ancora l'Epifania secondo la tradizione liturgica antica, la celebrazione del battesimo del Signore, così nei testi liturgici sono accomunate le pagine evangeliche, quella che ci parla dei magi, quella che ci parla del battesimo del Signore e anche quella pagina che nel Vangelo secondo Giovanni ci parla delle nozze di Cana. Comunque sia, ecco, è il Signore che dà pubblica manifestazione del suo mistero di Messia e di Figlio. Il passaggio battesimale che segna l'inizio della vita pubblica di Gesù è già la definizione di un programma pasquale. Non potremo far Pasqua, per così dire, se non affrontiamo anche noi fin da adesso il discernimento di quel passaggio che attraverso l'acqua del Giordano ci chiama all'incontro con il Dio vivente, ossia alla comunione con il mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso leggiamo senz'altro il testo che è nel libro di Isaia, capitolo 42, costituisce il cosiddetto primo canto del servo del Signore. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 7. Leggi pure, Pirri.
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Così, dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.
Ecco, fino qua. Grazie. È il primo canto del Servo, primo dei quattro canti che solitamente vengono così caratterizzati, così intitolati. Ed ecco, leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, dal versetto 13 al versetto 17. Pasquale, leggi pure.
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
Grazie. Prima domenica del tempo ordinario, festa solenne del battesimo del Signore. Quest'anno leggiamo il testo che ci è offerto dall'Evangelista Matteo. Come sappiamo, avremo a che fare poi ampiamente con le pagine del Vangelo secondo Matteo. Ma noi dobbiamo ritornare al Salmo 38 e riprendere contatto con quella serie di segnali che abbiamo ricevuto dalle testimonianze oranti depositate nei salmi che precedono, e abbiamo fatto ormai un bel po' di strada, ma ancora davanti a noi molte altre tappe, come ben possiamo intendere. Fatto sta che tappe del cammino che stiamo affrontando nelle ultime settimane, prima di Natale, prima di questo intervallo, ci fanno, come dire, ci hanno condotto attraverso momenti sempre più intensi di discernimento circa l'empietà che è abbarbicata in noi. Ci hanno condotto in modo che ci siamo trovati coinvolti in un radicale conflitto interiore fino alla rivelazione dell'opera di Dio in noi come unica opportunità che ci chiama a affrontare quel conflitto e attraversarlo e superarlo. Ricordate il Salmo 36 che leggevamo prima di Natale e che per l'appunto ci ha posti in maniera quasi paradossale dinanzi all'empietà suprema manifestata là dove c'è qualcuno che pensa di essere in grado di risolvere in proprio, nella sua condizione di creatura umana, il dramma del male nel mondo. E quindi l'opera di Dio in noi, è l'opera di Dio che ci conduce lungo la strada della liberazione e della vita. E dal Salmo 36 siamo giunti al Salmo 37, l'ultimo che leggemmo prima di Natale, Salmo che ha acquistato il valore, probabilmente ricordate, di una ricapitolazione meditativa, una ricapitolazione mirata a testimoniare come nel contesto di quel conflitto a cui accennavo un momento fa, si apra per noi la strada di accesso alla terra della vita. Come avviene questo? Il Salmo 37, che è un salmo alfabetico, come ricordate, quindi un'impostazione tipicamente sapienziale, meditativa, e dunque ricordate il versetto 11, tanto per far risuonare nelle nostre orecchie una parola che abbiamo messo un opportuno risalto al suo tempo, probabilmente ricordate, versetto 11, i miti possederanno, erediteranno la terra, beati loro, beati i miti perché erediteranno, la mia Bibbia dice possederanno, in realtà è appunto così che questo versetto 11 del Salmo 37 viene citato nel Vangelo delle Beatitudini, dove appunto beati i miti perché erediteranno la terra, così leggiamo. Ed ecco il Salmo 37 che si è poi concluso con la contemplazione dell'innocente, colui che ha annullato in sé l'empietà. Ricordate gli ultimi versetti del Salmo 37, dal versetto 34: spera nel Signore, segui la sua via, la strada, c'è una strada alternativa a quelle che sono le strade percorse secondo i criteri della iniziativa umana, della volontà umana, della pretesa umana di gestire, dominare, strumentalizzare tutto e tutti, tutto quel che si ricapitola nel termine empietà. Ed ecco l'innocente, quel giusto che è stato segnalato nei versetti precedenti in quanto protagonista di una modalità di esistenza, un modo di stare al mondo, un modo di percorrere la strada che lo conduce a quei gesti di accoglienza, di solidarietà, di compassione, di misericordia, che sono radicalmente alternativi alle modalità di comportamento di coloro che percorrono la strada dell'empietà. Ed ecco, il giusto è colui che si fa carico anche del dramma che l'impietà umana recita sulla scena del mondo. Ed è proprio alla fine del Salmo 37 che abbiamo avuto a che fare con, nel versetto 37, forse ricordate, la mia Bibbia dice osserva il giusto, e il giusto qui non è più il tzaddik ma è il tam, osserva l'innocente, vedi l'uomo onesto, l'uomo retto, l'uomo che ha annullato in sé, vi stavo dicendo, l'empietà, e dunque l'ha come assorbita in sé, l'ha cancellata in sé, l'ha rimossa in se stesso, aprendo così una strada di liberazione che è orientata a quella meta che corrisponde all'intenzione originaria del creatore. C'è di mezzo la conversione alla vita, quella che si chiama, con un vocabolo a questo scopo inconfondibile, si chiama salvezza, e la salvezza riguarda l'empio quando finalmente è sconfitto, quando finalmente è annullato. La vedete una sentenza di sterminio, quella che è proclamata qui negli ultimi versetti del Salmo 37, che non ha a che fare con una cancellazione di ordine fisico, ma è esattamente un processo storico che attraverso la comparsa di quel giusto, attraverso la testimonianza di quel giusto che assume in pieno la prerogativa dell'innocenza, che l'empietà viene risucchiata all'interno di un processo di conversione, di rieducazione, di ristrutturazione. Il Salmo 37 ci invita a contemplare, è una ricapitolazione meditativa, vi dicevo poco fa, trova poi il suo sbocco finale in quei due versetti 39 e 40, dove espressamente l'antico orante, divenuto qui in qualche modo un sapiente che porge a noi una elaborazione meditata in una forma simile a un insegnamento dottrinale, ed ecco salvezza, dice il versetto 39, la salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro difesa, dunque il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e da loro salvezza, perché in Lui si sono rifugiati. Vedete come si parla della teshuva, la salvezza, nel versetto 39, nel versetto 40, come la strada del ritorno alla vocazione originaria si apre, e si apre là dove il giusto nella sua innocenza è stato contemplato dal nostro orante e allo stesso tempo sapiente maestro, è stato contemplato nel percorrere lui quella strada che gli consente di ricapitolare in sé, di recuperare in sé, di annullare, di rimuovere, di sbriciolare, di frantumare la resistenza di per sé spietata e terrificante della empietà che continua a modo suo ad arroccarsi, che continua a modo suo a manifestare propositi di dominio e di sopraffazione senza limiti. Ed ecco, la strada della salvezza si apre. La strada della salvezza si apre attraverso un conflitto. C'è un conflitto di mezzo, ma è un conflitto, vedete, che non è equiparabile ai combattimenti così come vengono considerati nel linguaggio usato dalle nostre cronache di informazione. È il conflitto interiore, il conflitto radicale, il conflitto che tocca l'intimo del cuore, quel conflitto nel quale l'opera di Dio si manifesta, l'opera di Dio si realizza come potenza che è attiva nella storia umana attraverso la missione affidata all'innocente che diventa motivo di quella conversione nell'intimo del cuore umano che assume gli aspetti più drammatici per certi versi di un conflitto radicale, e d'altra parte questa è la modalità efficace e risolutiva perché la strada della salvezza sia finalmente messa come dire, in opera perché l'umanità finalmente liberata dall'impietà, sottratta alla morsa dell'impietà, travolta nel dramma di uno di un conflitto che sconfigge l'impietà, finalmente l'umanità sia in grado di intraprendere e portare a compimento il cammino della salvezza. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Bene, fatto sta, vedete che noi dobbiamo affrontare senz'altro il richiamo al Salmo 37, forse ha portato via fin troppo tempo, ma è inutile che io continui a rammaricarmi di responsabilità mie, così un po' invadenti. Fatto sta che il Salmo 38, il nostro Salmo, è un testo veramente straordinario, proprio leggendo e rileggendo e studiando questo Salmo mi sono trovato così un po' inebetito, per dirla in modo franco e autentico. Il Salmo ci offre la straordinaria testimonianza dell'empio nell'atto in cui compie quel drammatico cammino per la salvezza a cui accennano gli ultimi due versetti del Salmo 37. E se voi con lo sguardo arrivate all'ultimo versetto, all'ultima parola del Salmo 38, il nostro, accorre in mio aiuto, Signore, mia salvezza, punto, fine del Salmo 38. E vedete, noi abbiamo a che fare qui una continuità rispetto a quella ricapitolazione meditativa che il Salmo 37 ha messo a nostra disposizione, continuità che raccoglie la testimonianza diretta dell'empio. Non si parla di lui come nel Salmo 37, la strada dell'empio, la strada del giusto, ed ecco come nella vicenda del giusto si sviluppa quella rivelazione di innocenza che recupera anche l'empio attraverso processi più che mai impegnativi di ridimensionamento, di ristrutturazione attraverso il conflitto di cui sappiamo, ecco la strada della salvezza possa e finalmente essere percorsa. E naturalmente in tutto questo è l'innocente che si fa carico del dramma e ne sopporta tutte le conseguenze e ne testimonia tutta la fecondità che è massimamente impegnativa fino alla prova suprema per lui stesso. Comunque adesso nel Salmo 38 è l'empio, e vedete, notate l'intestazione, tra l'altro, un momento solo, il Salmo 38 è uno dei salmi penitenziali, sono sette salmi penitenziali, prima del Salmo 38, Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38 è il nostro, poi sarà il Salmo 51 e il Miserere, poi gli altri tre. E dunque è il terzo dei salmi penitenziali ed è l'orazione dell'empio, è l'empio che ci offre una testimonianza diretta in prima persona, direi proprio impresa diretta, di quel conflitto nel quale è coinvolto dal momento che si è trovato alle prese con quelle situazioni che lo hanno messo radicalmente in discussione, che lo hanno provocato e lo hanno coinvolto in un conflitto nel quale lui adesso scoprendo come segnato dalle conseguenze di un fallimento, conseguenze che vengono man mano rimesse a lui, offerte nuovamente a lui, riproposte a lui come quelle occasioni di fallimento, come occasioni di liberazione, di conversione, di salvezza. Vediamo meglio. E vi dicevo, c'è un'intestazione, Salmo di Davide in memoria, dice la mia Bibbia, anche da voi suppongo.
Non fare memoria. Per fare,
fare memoria. Le Askir, dice il testo. Interessante, cioè, nella traduzione in greco c'è qualcosa di più, la traduzione della 70. I Sanamnisin per il sabato. Dunque, dice, il memoriale per il sabato. Cosa vuol dire? Ma intanto cosa vuol dire questo accenno alla memoria? Notate che qui è inconfondibile l'accenno alla bruciatura dell'incenso. L'atto liturgico di bruciare l'incenso che viene comunemente designato come una modalità che consente ai fedeli di offrire la memoria del loro vissuto al cospetto del santo. Ricordate il Salmo 141. La preghiera sale a te come incenso della sera, l'incenso bruciato, il profumo prodotto dall'incenso che brucia, e la memoria è uno dei grandi simboli della stessa preghiera, la bruciatura dell'incenso. E vedete quella bruciatura che volge tutto quello che avviene nella nostra esistenza umana e di cui facciamo esperienza, tutto quello che ci casca addosso in modo diretto e voluto, oppure casualmente alla maniera di incidenti imprevisti, ma tutto del nostro vissuto viene trasformato in offerta come partecipazione a una storia d'amore. La bruciatura dell'incenso ha questo significato offertoriale, questo segno che assorbe in sé, ricapitola in sé tutto il vissuto umano per offrirlo come memoria orante al cospetto del Dio vivente. Ebbene, il Salmo 38, vedete, in memoria. Vi dicevo che la traduzione in greco aggiunge quel per il sabato, che sembra, questo riguardo gli studiosi sono concordi, sembra un richiamo a quel che leggiamo nel libro del Levitico, nel capitolo 24, versetto 7-8, a proposito dei pani che vengono offerti ogni sabato nel santuario, nel santo, il primo locale, c'è poi il santo dei santi, il secondo locale, sotto, al di là del secondo velo, nel santo, il primo locale, l'altare dei profumi, nel centro, la menorah, ossia la lampada a sette braccia, e quindi la tavola dei pani, laddove ogni sabato vengono sistemate 12 pagnotte. In realtà sono come delle pitte, perché vengono infilate in un bastone, in due bastoni, 6 e 6, e noi le chiameremo pitte. Il bastone del pane, questa è un'espressione che ritorna più volte nell'Antico Testamento, quando è un segno di disgrazia, quando almeno il bastone del pane. Il bastone del pane è quello strumento che serve a custodire le pitte che sono state predisposte e devono essere conservate. Se viene meno il bastone del pane, vuol dire la fame. Ecco. Conclusione, vedete, il memoriale per il sabato, dove le 12 pitte o pagnotte sono segni rappresentativi delle 12 tribù, è il popolo che si rende presente, e ogni sabato questa presenza è rinnovata, perché le 12 pitte vengono prelevate, altre 12 vengono sistemate, di sabato in sabato il memoriale, e lì su quelle pagnotte viene sparso l'incenso. Potete facilmente trovare il testo nel libro del Levitico, capitolo 24. Dunque l'incenso per il ricordo, l'incenso come modalità come dire ricca di espressione espressiva di rendersi presente, di come tutto il vissuto dei fedeli, delle tribù, del popolo, ma tutto il vissuto della storia umana, tutto è rielaborato e tutto è reso segno di offerta che attraverso il profumo dell'incenso può essere presentata al cospetto del Signore. E naturalmente tutto quello che proprio di questo è testimonianza la bruciatura dell'incenso, tutto quello che viene consumato, tutto quello che viene bruciato, tutto quello che viene ristrutturato, tutto quello che viene trasformato, tutto quello che viene coinvolto in quel processo di conflitto interiore, in quel processo di ricostruzione dell'intimo, ristrutturazione del vissuto, conversione del cuore. Ecco, allora, tutto diventa profumo odoroso che raggiunge la santità del Dio vivente. E in questo, ecco, quello che riguarda l'empio, che adesso prende la parola in prima persona, e il suo vissuto che è segnato dall'esperienza intima e drammatica del vero conflitto, l'empio è già qui presentato a noi come colui che è in grado di trasformare tutto di sé, del suo vissuto, in virtù del conflitto per il quale il Signore lo ha raggiunto e l'opera del Signore si manifesta in lui, nelle sue vicende e nel suo intimo, ed ecco l'incenso come memoria. Guardiamo meglio il nostro Salmo. C'è un versetto di introduzione, un'invocazione nel versetto 2, poi possiamo suddividere il testo in tre sezioni, dal versetto 3 al versetto 10, dal versetto 11 al versetto 15, dal versetto 16 al versetto 23, non vi preoccupate, adesso leggiamo. Il versetto introduttivo: Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira. Dunque, il Salmo si apre con un sospiro che poi trova voce nella invocazione del nome Signore, e così si apre il Salmo, come l'atto di un naufrago che si aggrappa a un salvagente che lì per lì sembra estremamente fragile, eppure Signore, le due invocazioni che poi sono strettamente connesse tra di loro: non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira. Notate che i due verbi usati qua, tradotti nella Bibbia con castigare e punire nel secondo rigo, in realtà sono verbi che alludono al vocabolario che compaiono nel contesto del vocabolario didattico. Non sono verbi che appartengono al vocabolario giudiziario, per dir così, come appunto si può immaginare che un magistrato opportunamente coinvolto in una certa vicenda giudiziaria possa intervenire combinando una pena, indicando una punizione. No, qui è un rapporto didattico quello che viene evocato nella duplice invocazione dell'empio, sta chiedendo di essere educato, di essere davvero coinvolto nelle vicende della sua vita in una prospettiva che abbia l'efficacia di una pedagogia, di una vera scuola. Su questo tutti i commentatori antichi sono d'accordo, tant'è vero che ci sono anche quelli che traducono educami senza ricorrere alle correzioni violente, alle punizioni severe, ad interventi drastici. È un respiro, vedete, mediante il quale il nostro orante si presenta già smontato, come dire, proprio sottratto alle pretese di una vita spavalda e pronta a affrontare qualunque ostacolo. In realtà gli ostacoli ci sono, in realtà il nostro orante, come adesso espliciterà, è alle prese con un travaglio dolorosissimo e tale da assumere effettivamente le caratteristiche di un conflitto micidiale, dall'inizio, vedete, è come se fosse segnato da un atteggiamento di affidamento a un intervento magistrale che abbia finalmente il potere di educarlo. E adesso, vedete, prosegue dal versetto 3 al versetto 10 il lamento del nostro empio, continuiamo pure a chiamarlo così, che si rivolge a tu per tu con il Signore. D'altronde lo ha interpellato proclamando, invocando il suo nome nel versetto precedente. Adesso le tue frecce mi hanno trafitto, su di me è scesa la tua mano. Una vicenda che lo espone a molteplici malanni e alle prese con il cammino della sua vita che evidentemente è giunta a urtare contro degli ostacoli massicci, è una vita ridotta in pezzi. Che questo sia avvenuto e di fatto conferisca al suo vissuto la figura di un'esistenza sbriciolata, frantumata, l'esistenza sconfitta. Già, leggo, per il tuo furore non c'è in me nulla di sano, c'è di mezzo la malattia del corpo, dunque un problema di salute grave, forse una malattia cronica, quello che è comunque, vedete, senza scendere nei dettagli, che lo costringe a prendere atto di essere spodestato rispetto a quella che evidentemente in altri momenti, epoche, forse nel lungo svolgimento di una lunga vita, è stato il suo modo di progettarsi, di costruirsi, di organizzarsi soggettivamente le cose della vita. Ed ecco questa vicenda misurata dalla sua progettualità soggettiva adesso, per quelli che sono i dati oggettivi con cui deve fare i conti, questa vicenda ha tutte le caratteristiche inconfondibili di una sconfitta. È necessario passare attraverso questa sconfitta? Sembra proprio che per il nostro orante tutto questo assuma il significato di una necessità strutturale, in modo corrispondente a quella invocazione nella quale abbiamo riscontrato un atto di sincerità da parte sua. Se chiede di essere educato è nel momento stesso in cui si sta rendendo conto di essere messo alle strette. Qui diceva il versetto 4 che in me non c'è nulla di sano, in me in ebraico è l'espressione nella mia carne non c'è niente di sano, non c'è niente più che funziona come dovrebbe, come doveva, come era progettato, come era voluto, come era programmato. Niente più nella mia carne, nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati. Le mie iniquità hanno superato il mio capo. Vedete, lui passa subito da un dato di ordine oggettivo, che sia di ordine fisico, che sia anche di ordine morale, un dato di ordine, una sconfitta per quanto riguarda la sua pretesa di realizzare forme di protagonismo in un contesto sociale, ne riparlerà poco dopo, ma tutto questo lui avverte come l'occasione per rendersi conto, è un'occasione che provoca in lui la presa di coscienza circa il disordine, il disorientamento teologale nella sua vita, quelli che qui sono i peccati, e cioè si rende conto di essere condizionato da le conseguenze di una vita che è stata impostata in maniera alternativa rispetto a quell'interlocutore a cui pure adesso si rivolge, ma in tono così dimesso, come colui che è reduce da una guerra perduta. Ed ecco i miei peccati e le mie iniquità hanno superato il mio capo, come carico pesante mi hanno oppresso, aggiunge il versetto 5 e insiste. Vedete, proprio reduce da un combattimento nel quale ha registrato la propria insufficienza, non ce la fa più, non resiste più, è in fuga, è un reduce senza rifugio. Putride e fetide sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza. La mia stoltezza, vedete, è interessante perché putride e fetide sono piaghe, ci sarà anche un problema del genere, ma la stoltezza dice in ebraico, in greco diventa afrosini, è la stoltezza, stupidità. Ma vedete, di per sé qui abbiamo a che fare con un dissesto interiore che riguarda la strutturazione degli affetti, è devastata la dinamica affettiva della vita, nella sua interiorità più preziosa, e dunque vedete che sia così condizionato da una malattia della pelle che lo rende schifoso agli sguardi di chiunque, ma è uno schifo che ha interiorizzato, vedete, percepisce il disordine scomposto e ossessivo di tutto il suo mondo interiore, dove i sentimenti sono esplosi in forma incontrollabile. e insiste: sono curvo, accasciato, triste, mi aggiro tutto il giorno. Qui l'attenzione si concentra proprio su questa tristezza, che ha un immediato riscontro anche in una manifestazione del suo comportamento esteriore: si è curvo, si trascina, è ripiegato su se stesso, ma è triste, e insiste: sono torturati i miei fianchi, in me non c'è nulla di sano. Ritorna quell'affermazione che abbiamo incontrato nel versetto 4: nella mia carne non c'è più niente che funzioni, sono in pezzi, sono uno sconfitto. Notate, e afflitto e sfinito all'estremo, ruggisco per il fremito del mio cuore. In questa condizione di avvilimento così incontenibile, non c'è più difesa possibile, c'è come un urlo, ma è un urlo trattenuto, è un urlo che non è particolarmente strepitoso, è un ruggito, è un fremito del cuore, è un urlo sfiatato, per dirla con un ossimoro, afflitto e sfinito all'estremo, dunque sono sfiatato e ruggisco per il fremito del mio cuore. Dunque una vicenda che è descritta nella sua esperienza interiore. Tanti dettagli che riguardano la biografia del nostro personaggio non ci sono offerti, e noi non è proprio il caso che andiamo a curiosare, ma abbiamo a che fare proprio con il vissuto di chi è stato condotto lungo il cammino della vita a registrare destrutturazione di tutto quell'impianto che a modo suo aveva impostato e gestito con grande intraprendenza, possiamo ben immaginare. Eppure, vedete, in tutto questo ci sei tu. Siamo partiti da quel versetto introduttivo, ma adesso il versetto 10. Signore, notate che qui è il nome comune, non è il nome santo del Dio vivente. Comunque dice: Signore, davanti a te ogni mio desiderio meglio tradurrei con ansia, e il mio gemito a te non è nascosto. Ecco, in tutto questo ci sei tu. Vedete, è un combattimento furibondo a tu per tu, dove il nostro orante empio, com'è, sta registrando il fallimento, lo svuotamento, la frantumazione, l'insopportabile disordine della sua vita, ed ecco, ci sei tu, ci sei sempre tu, e ci sono io per te. Signore, davanti a te ogni mia ansia, davanti a te, e il mio gemito a te non è nascosto. Notate, richiamo alla intestazione più che mai pertinente, come incenso che si viene consumando. È l'incenso che si viene consumando, ma sono io che mi sto consumando, è la mia vita che si sta consumando, è la mia vita che si sta sbriciolando, che si sta esaurendo, che si sta svuotando, come incenso che si consuma al cospetto tuo, dinanzi a te, per te, in te. E allora di seguito, vedete, la seconda sezione, dal versetto 11 al versetto 15, che ancora ha tutta l'intonazione di un lamento, ma in questa seconda sezione, come l'ho intitolata, il nostro empio si guarda attorno e registra come quel processo di disintegrazione del suo vissuto, in rapporto a quello che era il suo modo soggettivo di autoprogettarsi, ebbene quella disintegrazione della sua esistenza personale lo rende estraneo nei confronti delle relazioni sociali, che pure evidentemente hanno dato forma al suo vissuto in maniera anche forse molto vistosa, ma la morsa della solitudine lo stritola. Dice così, partiamo dal versetto 11 per arrivare al versetto 15. Palpita il mio cuore, la forza mi abbandona, si spegne la luce dei miei occhi. E il fatto che stia diventando mezzo cieco, ci veda male, è un dato oggettivo che si aggiunge a tutti gli altri che abbiamo riscontrato, e non ci disturba immaginare che si aggiunge anche questo, ma vedete, qui la vista è la modalità che comunemente serve a dare un giro d'orizzonte per collocarsi sulla scena del mondo, per impostare e quindi poi opportunamente gestire le relazioni, e qui sono le relazioni che sono venute meno. È la solitudine che incalza, che incombe, che stringe, che stritola. Amici e compagni, ecco il versetto 12, si scostano dalle mie piaghe, i miei vicini stanno a distanza. Vedete, persone care, persone conosciute, persone con cui ha condiviso a lunghi periodi della sua vita, forse anche relazioni intense e importanti, ed ecco, tende lacci chi attenta alla mia vita, trama insidie chi cerca la mia rovina, tutto il giorno medita inganni. Qui il nostro Empio, a tutto quello che già ci diceva precedentemente, aggiunge l'esperienza di quel fallimento tragico che riguarda il progetto di una vita strutturata nelle relazioni. La realtà delle cose, giunto a questo punto del suo cammino, smentisce quella che presumeva fosse la visione corretta per descrivere e raccontare la sua vita, e si accorge che non può più raccontare la sua vita. Ecco, questo è il punto: non può più raccontare la sua vita, la sua presunta storia di vita è una presunzione che non regge più. L'esperienza di uno strappo, vedete, di uno strappo che allontana lui da tutto e da tutti. E tutte quelle relazioni che erano riferimenti ben ordinati all'interno di un sistema di vita che lo collocava al suo posto e gli conferiva quei titoli di cui forse ha potuto fare sfoggio e mediante i quali comunque ha ritenuto di attribuire a se stesso delle qualità indistruttibili, ed invece è tutto distrutto. Ed invece non ci sono più quei titoli di prestigio, non ci sono più le presenze che costituivano riferimenti strutturali nel cammino della sua vita si sono allontanate, sono presenze che si sono dissolte, sembra quasi come una folata di aria diversa. Ed ecco, tutto questo ha le caratteristiche di una vera tragedia, questo sprofondare del nostro Empio in questa esperienza così micidiale della solitudine, tant'è vero che adesso dice: io come un sordo non ascolto, dice il versetto 14, come un muto non apro la bocca. sono come un uomo che non sente e non risponde. Però vedete che proprio questo versetto 15, 14 e poi 15, questi due versetti adesso ci dicono qualcosa di importante, perché parlare di sordità, parlare di mutismo significa ribadire la condizione di isolamento in cui egli si trova. Sono sordo, sono muto, dunque non ho più relazioni, sono prigioniero della mia solitudine. Però, vedete, questo isolamento allude a un soffio di vita che nell'animo è sintonizzato con quella mitezza di cui ci parlava il Salmo 37. E su questo, vedete, già gli antichi commentatori, c'è un commento di Sant'Ambrogio a questo riguardo molto efficace, sono coerenti. Vedete, quando qui dice che è sordo, non ascolta, è muto e non parla, in realtà le orecchie ce le ha ancora, in realtà la bocca ce l'ha ancora, come no? Ma sono con un uomo che non sente e non risponde, dove quel non risponde, vedete, traduce quel che potremmo meglio e in modo più pertinente tradurre con non rimprovera, non replica, già, vedete, è in una situazione nella quale non è più in grado di recriminare, che poi, vedete, è quella situazione nella quale si trova il servo. Stando al quarto canto del servo nel libro di Isaia, capitolo 53, versetto 7, sordo e muto. E allora, vedete, non sono semplicemente i segnali che ribadiscono e ancora in maniera più drastica intrappolano il nostro empio in quello stato di solitudine di cui sappiamo, ma sono i segni premonitori di una novità che riguarda l'atteggiamento profondo dell'animo. Vi parlavo un soffio di mitezza, non ha più modo per litigare, per rivendicare, per rimproverare o per replicare, non recrimina più. Sarà proprio così. L'empio, ma vedete, è il travaglio di un itinerario di conversione che qui viene testimoniato direttamente dall'empio che evidentemente nel momento in cui si rivolge a noi attraverso il testo del Salmo che noi leggiamo non sta salendo in cattedra come un maestro illustre in grado di elaborare degli insegnamenti sapienziali. È un appendice al Salmo 37, ma è un appendice veramente patetica e veramente motivo per noi di, lo dicevo inizialmente, lo ripeto, di sincera commozione. È proprio vero. Vedete, qui è arrivato il momento in cui non può più pretendere niente per sé. Non può più far valere titoli di merito o di prestigio, non può più rivendicare il valore delle sue imprese o dei suoi progetti, non può più nemmeno lamentarsi, non può più nemmeno lamentarsi dopo tutto quello che leggevamo nei versetti precedenti. Ed ecco la terza e ultima sezione del Salmo, quando vedete il nostro empio compie un atto di totale consegna di sé. In te spero, Signore. Ecco, così si apre la terza sezione. In te spero, Signore. Tu mi risponderai. Già, ha appena affermato che io non rispondo più a nessuno. Io non litigo più con nessuno. Non ho più motivo per pretendere quello che mi spetta e invece mi viene negato, ma non ha più senso ragionare secondo questi criteri e con questo linguaggio, non ha più senso. In te spero, Signore, tu, vedete molto forte qui il pronome di seconda persona, tu mi risponderai, Signore Dio mio. Ho detto, di me non godano, contro di me non si vantino, quando il mio piede vacilla, vedete, ne sta parlando con il tu del Signore, non sta parlando più con interlocutori rispetto ai quali era abituato a gestire le cose con i criteri della sua irruenza, della sua intelligenza, delle sue possibilità di imporsi in maniera anche forse molto autorevole sulla scena del mondo, non è più così, poiché io sto per cadere. Ecco, io sono questo, vedete qui il pronome di prima persona singolare nel versetto 18, io sto per cadere, io sono un fuscello sbattuto dal vento, io sto per cadere. E ho sempre dinanzi la mia pena, il mio dolore. Ecco, qui vedete, non si rivolge al Signore per dire adesso finiamola. No, sta dicendo, questo è ormai il dato che mi mette costantemente alle prese con la verità di me stesso, con la realtà del mio vissuto, con la storia autentica della mia vita, quella storia sbagliata che è stata per un pezzo, ha affermato precedentemente, il mio programma, il mio progetto, il mio linguaggio, la mia maschera, il mio modo di impostare e gestire progetti di vita, ed ecco, è un'altra storia. Infatti qui stavo leggendo, ecco, confesso la mia colpa. Vedete questo confesso? Si potrebbe meglio tradurre, dico io, ma io non conto niente, però insomma, dico lo stesso, racconto. Aged dice in ebraico, io racconto la mia colpa, ecco, io confesso, sì, ma nel senso che adesso sono in grado di raccontarmi, ma questo racconto non dipende più dalla complicità con una generazione che disprezza il mio dolore e lo deride, non ho più niente a che spartire, tant'è vero che qui adesso dice racconto la mia colpa, sono in ansia per il mio peccato, i miei nemici sono vivi e forti, troppi mi odiano senza motivo, mi pagano il bene col male, mi accusano. Vedete, questo mi accusano qui, è una forma del Satan in ebraico, in greco diventa diavolon, mi accusano, c'è qualcosa di satanico. Adesso, vedete, c'è qualcuno che mi deride, c'è qualcuno che prende atto di come la mia vita è giunta a questo sfascio irreparabile, come io mi sto consumando, come io mi sto esaurendo, come io sono smontato rispetto a quello che era l'impianto mediante il quale gestivo le relazioni. E d'altra parte, ecco, questa che nella distanza rispetto a tutto e a tutti in altri momenti diventa per lui l'esperienza di essere deriso da quei tali che non non sono minimamente in grado di recepire l'intensità del suo dolore, c'è qualcosa di satanico, dice. E d'altra parte è proprio così che sta raccontando, come si rende conto di accedere a una storia vera. Adesso posso raccontare proprio là dove quella pena, diceva il versetto 18, quel dolore, potremmo tradurre così, che sta sempre dinanzi a lui, è allo stesso tempo, vedete, un'indicazione di percorso. C'è una strada che si apre proprio attraverso quel dolore, attraverso quella pena che rimane, continua a pungere e a affliggere il suo cammino, e d'altra parte può raccontare come è ormai in grado di entrare in una storia vera, in una storia di vita, in una storia di creatura che ritrova il proprio posto con tutti i limiti e i guasti che si porta appresso, perché nessuno a questo riguardo gli garantisce il superamento dei problemi, tant'è vero che in tutto il Salmo non chiede neanche mai di guarire, non chiede mai di guarire. Il fatto è che il suo contesto adesso, dove è così ridotto all'evidenza di quella empietà che lo ha corrotto, che lo ha degradato, quella esperienza è tutta trasformata nella bruciatura dell'incenso. Ecco, la bruciatura dell'incenso. È una storia vera. Storia vera. Non abbandonarmi, Signore, vedete adesso. E il versetto 22, Dio mio, da me non stare lontano, accorri il mio aiuto, Signore, mia salvezza. Salvezza è il termine che conclude il Salmo 38, come facevo notare precedentemente, ma siamo così ricondotti alla conclusione del Salmo 37. Tu sei il maestro della mia vita, tu sei la presenza che mi fa vivere, perché prendi il mio dolore e fai tutto quello che per me è uno strazio inconsolabile, fai di tutto questo una strada di ritorno alla pienezza della vita, e questo mi rimette al mio posto nel mondo e nella storia dell'umanità intera. Salmo penitenziale, lasciamo da parte. E ritorniamo al brano evangelico, naturalmente. Ho l'impressione che il Salmo 38 stia sullo sfondo di quelle pagine che Manzoni nei Promessi Sposi dedica alla conversione dell'innominato. Ma potete provare ad andare a vedere.
Sì, ce l'avevo pensato.
Ecco qua. Qui alle mie spalle l'icona. Notate come l'immagine che stiamo contemplando è fortemente caratterizzata dalla presenza di quelle due rocce che stanno l'una di rimpetto all'altra, ma sono segni evidenti di una spaccatura avvenuta. E questa immagine è dal punto di vista emblematico, simbolico, molto efficace, si ripropone più volte nel linguaggio iconografico. Due rocce, una spaccatura, tutte le distanze di ordine fisico, di ordine sociale, distanze nelle misure di spazio e di tempo che dimensionano l'esistenza umana, distanza, spaccatura, alternativa, frantumazione rispetto a tutta la strutturazione dell'esistenza personale di ciascuno di noi. Un'immagine che nella sua essenzialità è più che mai efficace e tocca proprio emblematicamente nella il linguaggio figurativo, che poi è un linguaggio teologico dell'icona, realtà che coinvolgono la storia dell'umanità intera, la vocazione alla vita di ciascuno di noi, l'esperienza diretta e empirica del nostro cammino nel tempo e nello spazio. Ebbene, vedete, c'è una presenza che prende posizione in modo da colmare tutte le distanze. Vedete, il fiume Giordano è un fiume Giordano che nell'icona ha le caratteristiche di uno spaccato. Vedete, come se il Signore che scende nell'acqua del fiume, stando a come l'immagine si propone, non sta scendendo da una sponda per immergersi nell'acqua e poi risalirà, ma noi abbiamo a che fare con la visione del fiume trasformato in una corrente che viene dal fondo e che investe la nostra condizione di spettatori. Noi siamo coinvolti nel flusso di una corrente, siamo nel fiume, e uno spaccato nel quale il Signore discende, e siamo nello spaccato. Siamo anche noi coinvolti nella corrente di quel fiume che ha tutte le caratteristiche dell'ostacolo liquido per antonomasia, come in tanti altri luoghi della rivelazione antica e della rivelazione ultima e definitiva, dal mare all'oceano, al lago, al fiume, il fiume tra l'altro popolato da figure che hanno caratteristiche preoccupanti, inquietanti, mostruose, il luogo dell'abisso, il luogo che per quanto liquido in tanti momenti viene equiparato a un inferno. Ed ecco, vedete, tra le due rocce, il Giordano, e il Giordano come la soglia per eccellenza nella storia della salvezza. Il popolo di Dio deve attraversare il Giordano per entrare nella sua terra, Israele, ma appunto il superamento della frattura, il superamento dello strappo, il superamento della disintegrazione, del disordine, dissesto che riguarda il degrado cosmico, così come il degrado storico e sociale, così come il degrado della vocazione alla vita di ognuno di noi. Ebbene, è una soglia da varcare, e siamo rimandati attraverso l'immagine del Giordano alla soglia per antonomasia, che è quella del giardino da cui i progenitori sono stati estromessi. E dunque quando qui vedete compare Giovanni Battista, e Giovanni Battista con la sua missione di profeta vuole collocarsi sulla sponda del fiume, ma vuole collocarsi non soltanto in quella località geografica, il fiume che fu attraversato anticamente dalla tribù condotte da Giosuè, ma vuole collocarsi sulla soglia del giardino. Assume così, per così dire, l'abito che indossa peraltro lo conferma, la posizione di erede rispetto all'antico Adamo, che è stato estromesso dal giardino, con lui la compagna, ed ecco Giovanni Battista sulla soglia, erede attraverso il richiamo all'antico Adamo di quella che è la condizione umana, di tutti gli esseri umani, in esilio dalla vita in un mondo desertificato, ossia un mondo che è inquinato dalle conseguenze dell'impietà, è la condizione in cui si svolge la storia dell'umanità dal giardino in poi, fino all'estrema periferia del mondo, ed ecco la soglia. E in questo contesto vedete che Giovanni Battista, tra l'altro, nell'immagine sembra sia come sospeso nel vuoto. Adesso compare Gesù, il nuovo Adamo proprio nel fiume. È proprio lui che si rende protagonista del dramma, è proprio lui che si rende responsabile del dramma, è proprio lui che affronta quel confine che in maniera così macroscopica e invincibile ribadisce la divaricazione tra tutte le realtà che sono spaccate, che sono disordinate, che sono frantumate nel visibile e nell'invisibile, ed ecco proprio là, è il nuovo Adamo. Dunque quel che Giovanni ha intuito, ma vedete, in quella posizione di sbilanciamento che sembra assai pericoloso, ed ecco Gesù. Fatto sta, torniamo al capitolo 3 del Vangelo secondo Matteo. Dall'inizio del capitolo è comparso Giovanni. In quei giorni, ecco, paraginete, dice il testo, compare, è un presente in ebraico, Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea. Giovanni Battista, sappiamo bene come viene presentata la sua figura e come svolge questa sua missione mirata a incoraggiare tutti i suoi contemporanei a intraprendere un battesimo vuol dire immersione, a orientarsi verso la necessità di attraversare il confine, di attraversare la soglia, di ritornare alla soglia, di ritornare. La prospettiva è inconfondibile, è quella che riguarda non semplicemente una abluzione occasionale, ma il ritorno al giardino della vita. E Giovanni, vedete, intuisce che la novità risolutiva dipende da una forza che non è la sua. Lo dice in questo testo che abbiamo sotto gli occhi, espressamente nei versetti 11 e 12. Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, ecco, forte. E io non sono degno neanche di portargli i sandali. Egli li battezzerà in Spirito Santo e fuoco, egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile. Immagini che vengono da lontano e che Giovanni utilizza con grande energia. Dunque, qualcuno che sia in grado di esercitare una forza che non è della competenza che Giovanni può esprimere. E d'altra parte, vedete, Giovanni è consacrato al servizio di tale novità. Quello che vi facevo già notare osservando l'icona, non c'è bisogno di una particolare attenzione, ce ne rendiamo conto subito, è come se facesse un salto nel vuoto Giovanni. In ogni caso, certo, Giovanni registra la miserabile empietà della nostra condizione umana, che non può sfuggire alla collera, perché invita tutti a orientarsi verso la soglia da varcare, ecco, intanto un battesimo nel fiume Giordano. Qui veniamo a sapere che, versetto 5, accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea, dalla zona adiacente il Giordano, una moltitudine di gente dunque, che confessa il proprio peccato per essere battezzati, e vedendo però, ecco qui il versetto 7, il soggetto naturalmente Giovanni, vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere. Leggevamo il Vangelo secondo Luca prima di Natale, e adesso il Vangelo secondo Matteo. Chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira, alla collera imminente? Già, chi vi ha suggerito di sottrarvi alla collera imminente? Notate questa collera di cui ci parlava l'antico orante Empio nel Salmo 38. Chi vi ha suggerito di sottrarvi alla collera imminente? Fate dunque frutti degni di conversione, non crediate di poter dire tra voi: abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Già la scure posta alla radice, anche nell'icona c'è la scure, posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dunque, affermazioni pesanti, una visione delle cose che è lucida e come una capacità di trafiggere le situazioni che sembravano più garantite da posizioni di potere. Qui le figure che vengono individuate sono rappresentanti peraltro di tutta la grande comunità di Israele, oltretutto sono tutti provenienti da Gerusalemme, dalla Giudea, dal territorio circostante, dunque personalità che vengono denunciate nel momento stesso in cui si presentano per essere battezzati loro e per confessare i propri peccati. Eppure Giovanni Battista denuncia, vedete, con una forza veramente incisiva, una menzogna, una corruzione, un comportamento non può né potrà mai sfuggire alla collera. Già. E qui compare Gesù. Il versetto 13, dove comincia poi il brano che leggiamo domenica prossima. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò. Notate che è la stessa forma verbale che abbiamo letto nel versetto 1. Compare Giovanni in quei giorni, compare Gesù, compare Gesù. E notate quando qui nel versetto 1 leggiamo in quei giorni. Se voi ritornate all'ultimo versetto del capitolo 2, conclusione del Vangelo dell'infanzia, sarà chiamato Nazareno. Nazareno, tutti i profeti dicono sarà chiamato Nazareno. Di seguito, in quei giorni si connette con questa affermazione, dove, come già sappiamo, in questo caso Nazareno in greco è Nazoreos. Nazoreos è un titolo mediante il quale si rimanda la provenienza geografica di Gesù da Nazareth. Sì, però Nazoreos è un termine che allude a altri significati: il Nazir, il consacrato, il Netzer, il germoglio. Sarà chiamato Nazareno, è un modo per ricapitolare molteplici citazioni provenienti dalla predicazione dei profeti, il germoglio. E dunque, quando poi leggiamo nel versetto 1 del capitolo seguente, in quei giorni, sono i giorni del germoglio. In quei giorni viene, compare Giovanni, in quei giorni. Adesso compare Gesù. E a proposito del fatto che sono i giorni del germoglio, vedete, Gesù che è di Nazareth viene dalla Galilea. Gesù viene dalla Galilea e andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Viene dalla Galilea. Precedentemente abbiamo avuto a che fare con personaggi che venivano tutti dalla Giudea, da Gerusalemme. Adesso Gesù viene da Nazareth, sì, è il Nazareno, sì, ma nel senso che è il germoglio, nel senso che venire dalla Galilea significa sconcertare le aspettative generali e le aspettative dello stesso Giovanni. In ogni caso, vedete, per il nostro evangelista Matteo, Gesù subito è presentato a noi come il nuovo Adamo. Gesù è innocente, voglio dire questo quando dico nuovo Adamo, è innocente e come tale è riconosciuto da Giovanni, per cui la vera sorpresa di Giovanni sta nel fatto che Gesù si incolonna nella processione dei peccatori, come sappiamo. Venne per farsi battezzare da Giovanni insieme con gli altri, prima di lui, altri che verranno dopo di lui, adesso anche Gesù, perché Gesù è innocente e dunque Gesù è il nuovo Adamo. Per il nostro evangelista tutto questo è ormai un'affermazione che proviene dal Vangelo dell'infanzia, dalle pagine precedenti, nella sua luminosa e incontrovertibile originalità. E nell'icona, vedete, Gesù è nudo. Nella sua nudità, in realtà, è rivestito di tutto ciò che è umano, tutto ciò che è nostro, di tutto ciò che la nostra empietà gli butta addosso. È nudo perché è rivestito di noi. E in effetti Giovanni e noi con lui, Giovanni si trova dinanzi a quella che nella tradizione dei cristiani dell'Oriente si chiama la teofania. Tra l'altro il 6 di gennaio, come probabilmente sapete, nella tradizione dei cristiani orientali non si celebra l'Epifania come diciamo noi e ricordiamo l'episodio dei Magi, ma si celebra la Santa Teofania. La Teofania è la rivelazione di Dio, è la rivelazione del mistero di Dio, il mistero della vita trinitaria di Dio, il 6 di gennaio. E dunque è così che il mistero profondo di Dio si rivela come volontà di conversione alla vita, e di conversione alla vita per quella che è l'empietà umana. Salmo 38. Come noi siamo alle prese con la teofania per eccellenza, il rivelarsi del mistero di Dio nella sua profondità, nella sua immensità, nella sua segretezza, nella sua trascendenza, mistero che si rivela come volontà di conversione alla vita, di ritorno al sorgente della vita. Dunque il nuovo Adamo che è protagonista di quella novità per cui l'accesso al giardino della vita è nuovamente disponibile a quel quel corteo, a quella processione, a quella moltitudine di esseri umani che lui, il nuovo Adamo, si porta appresso. Intanto vedete, qui c'è da registrare l'imbarazzo di Giovanni e quindi la conversazione con Gesù, perché il versetto 14 afferma che Giovanni voleva impedirglielo sappiamo come si esprime, io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli dice, ecco, la conversazione si sviluppa in questi termini, e lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. C'è di mezzo la giustizia di Dio. Giustizia di Dio, un'espressione che ritorna altre volte ancora nel Vangelo secondo Matteo, ritorna in maniera proprio rigorosa e puntuale nel discorso della montagna, capitoli 5 al capitolo 7. E la giustizia di Dio, tra l'altro, questo stesso termine, stando alla traduzione in greco, compariva nel nostro Salmo 38, nel versetto 21, dove poco fa leggevamo: mi pagano il bene con il male, mi accusano perché cerco il bene. Dicevo che questo mi accusano ha a che fare con un intervento satanico, diabolico, demoniaco. Mi accusano perché cerco il bene. Vedete questo termine bene? In greco è diventato dikeosyne, cioè giustizia. E guarda caso, qui si parla della giustizia. Notate bene che giustizia è l'opera di Dio che si realizza in modo tale da rincalzare e recuperare tutto ciò che l'iniziativa umana ha compromesso, ha degradato in una prospettiva di morte. Tante altre volte già ne abbiamo parlato. Giustizia non è affatto quello che comunemente noi intendiamo quando usiamo questo vocabolo, che peraltro ha un suo valore inconfondibile anche nel nostro linguaggio corrente, ma giustizia è la qualità di una relazione nella quale il soggetto implicato si prende cura di promuovere la debolezza altrui. Per questo Dio è giusto, ma qui è la giustizia di Dio che è in questione. Qui è l'opera di Dio, quell'opera di Dio che recupera ciò che altrimenti precipita nell'abisso della perdizione, nel vuoto della sconfitta senza alternativa. Ed ecco, è la giustizia di Dio che fa di quella sconfitta dell'impietà umana una modalità di accesso, finalmente di ritorno, di conversione alla vita. E così il mistero di Dio colma tutte le distanze e riconcilia tutte le fratture. E Gesù dice, questa è la giustizia di Dio, perché lui l'innocente, ecco, è immerso nell'abisso infernale, e laddove vanno a depositarsi tutte le conseguenze del disastro, del fallimento, della libertà tradita, della vocazione alla vita rinnegata, del peccato che produce morte. Ed ecco, è la giustizia di Dio. E allora Giovanni acconsente. Vedete, vi stavo dicendo che è così che il mistero di Dio colma tutte le fratture, tutte le spaccature, tutte le ostilità, le conflittualità, i dati oggettivi che sono nel cosmo o che sono quella che comunemente si dice la natura delle cose e degli eventi, ma poi è il vissuto umano e le fratture che disarticolano la bellezza della vocazione alla vita nelle relazioni tra soggetti, tra creature, nelle relazioni interne al vissuto di ogni essere umano, le contraddizioni che esplodono in maniera micidiale tra il visibile e l'invisibile, l'intimo e il vissuto, la coscienza e le opere. Ed ecco, il mistero di Dio colma tutte le distanze, riconcilia tutte le fratture, vi stavo dicendo, quelle fratture che sono nel mondo e che sono constatate, sperimentate nel vissuto umano. La scena visibile, stando al racconto evangelico, la scena visibile è quella di Gesù che risale dall'acqua. Versetto 16, appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, risale dall'acqua. Notate che questa discesa e risalita, ma non è una novità per nessuno, discesa e risalita annunciano inconfondibilmente il percorso della sua missione redentiva fino alla sua Pasqua di morte e di resurrezione, la discesa e la risalita. Dunque è già in quella prospettiva, in modo inconfondibile, che l'evento del battesimo davvero acquista una potenza teofanica, rivelativa del mistero di Dio in tutta la sua volontà di riconciliazione, la sua giustizia, l'opera redentiva mediante la missione del Figlio che conferisce al disastro della storia umana e alla tragica avventura di quell'esperienza della sconfitta come conseguenza inevitabile della impietà, e d'altra parte quella conseguenza inevitabile dell'impietà fa di quella sconfitta la modalità finalmente positiva, efficace, liberante, perché così la giustizia di Dio ristaura ciò che nella storia dell'umanità dal giardino in poi sarebbe un fenomeno di totale e invincibile perdizione. E adesso dice risale dall'acqua. È proprio in questo contesto, vedete, che la teofania a cui già accennavo non è soltanto un vocabolo di uso teologico, ma e c'è di mezzo l'apertura dei cieli. E si aprirono i cieli in rapporto a Gesù che esce dall'acqua. E poi c'è lo Spirito di Dio che scende come una colomba e viene su di lui. L'apertura dei cieli annuncia quello squarcio di cui si parlerà poi alla fine del capitolo 27, nel versetto 51, quando si squarcia il velo del Tempio, il secondo velo, il Santo dei Santi, si squarcia il velo. Vedete, è come denudato l'intimo di Dio, il segreto di Dio, si squarcia, è il grembo del Dio vivente. Subito dopo, nel versetto 51 del capitolo 27, si aprono i sepolcri. Ecco il nostro verbo, tra l'altro, si aprono i sepolcri. Ebbene, c'è da intendere e da contemplare il grembo del Padre. È in relazione alla discesa e risalita del Figlio nella carne umana, al suo sprofondare nell'abisso e al suo emergere vivente, vittorioso, in corrispondenza alla missione che ha ricevuto, per cui è il Figlio prediletto di cui la voce si compiace, e si è squarciato il cielo, si è spalancato l'intimo di Dio in corrispondenza alla missione del Figlio che è passata attraverso tutti i conflitti della nostra condizione umana e ha fatto della nostra miseria nella quale resteremo prigionieri di una solitudine senza rimedio, il travaglio dolorosissimo, c'è di mezzo niente meno che un percorso che attraversa il confine per eccellenza che è la morte, e d'altra parte è un travaglio fecondo di vita nuova. E qui vedete, in questo stesso contesto, lo spirito creatore, la colomba, così come nel primo racconto della creazione, il soffio, il respiro, lo spirito aleggiava sulle acque, aleggiava, si librava, increspava le acque, ma l'immagine della colomba è un'immagine tradizionale, è l'immagine dello spirito che è creatore, e tutto quel che adesso esiste nella creazione, tutto quello che si svolge nella storia umana, ed ecco, tutto viene orientato come testimonianza rivolta al figlio che è Gesù, lo spirito che tutto ricapitola, che tutto contiene, che tutto attraversa, che tutto convoglia là dove il figlio è inviato, e nella sua discesa e risalita, nel suo sprofondamento, riemerge vittorioso sul dramma della condizione umana, che, abbandonata a se stessa, è prigioniera del proprio fallimento, della propria morte. Ebbene, è proprio lui che risale, fa di quel fallimento nella nostra condizione umana la conferma di appartenere a quella volontà d'amore che è il segreto di Dio, nella comunione delle persone divine, nella comunione della vita trinitaria. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Vedete, l'attenzione qui naturalmente è concentrata sul Figlio, ma è la teofania del Dio vivente, quella che il battesimo del Signore sta ponendo qui a capo della sua attività pubblica, come già anche la sintesi ultima di tutta la sua missione. Il Figlio, nella sua carne umana, condivide la morte degli uomini peccatori e realizza così quella giustizia che è un'intenzione d'amore efficace per la conversione alla vita di tutta la discendenza umana da Adamo in poi. Stavo dicendo Caino, c'è di mezzo lui e tutti i suoi successori fino a noi, la vita di tutti gli empi. E qui, tra l'altro, è appunto quel travaglio di cui ci dava testimonianza in maniera così intensa, patetica commovente, l'anonimo empio che ha lasciato a noi il Salmo penitenziale 38. È la carne umana glorificata di Gesù che diventa il vestito nuovo per ogni essere umano. San Paolo, che nel Terra di Galati dice: quanti sono stati, lo dice in prima persona, quanti siamo stati battezzati in Cristo, siamo rivestiti di Cristo. Vedete, quella sua nudità fa sì che si rivesti tutto ciò che è umano. Ed ecco, nella nostra condizione umana siamo rivestiti di Lui glorificato. E la sua carne vittoriosa sulla morte è la carne che diventa proprio il quadro relazionale che conferisce a tutto il nostro faticoso viaggio nella condizione umana fino alla morte il valore di un processo redentivo, il valore di un processo generativo, il valore di un processo conversione alla pienezza della vita. E qui il fondamento del nostro battesimo. Così per Giovanni, così per noi si realizza il battesimo in Spirito Santo e fuoco. Tutte le spaccature che ci rimandano al disastro della nostra impietà sono colmate, mentre l'abisso in cui la nostra condizione umana si viene consumando, si viene esaurendo, già diceva quel tale del Salmo 38, è incenso bruciato, profumo Ebbene, la nostra condizione umana diventa grembo fecondo di vita nuova. Quell'abisso è la stessa immagine che abbiamo sotto gli occhi, dove lo spaccato, come vi dicevo, che ci consente di trovarci inseriti nella stessa corrente nella quale è calato Gesù per risalire, ma è un utero materno, è un utero materno, così come il fonte battesimale è un utero materno, è un utero materno. Ecco, ci siamo. Vedete, l'abisso è il grembo della vita nuova, e così la giustizia di Dio, appropriandosi di noi ed espropriandoci di noi stessi e della nostra impietà, ci libera per vivere e per amare, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Basta.